Il 30 agosto del 1992 c'era il sole. Era venerdì. Il nord della Germania era sconvolto dalle violenze razziste. Per le strade di Lichtenhagen, un quartiere di Rostock, 13.000 persone manifestavano per fermare i pogrom.
Am Abend eskaliert die Situation. Die einfachen Polizisten sind überfordert.
In Svizzera, a Gnosca, il piccolo paesino in cui crescevo, era un caldo pomeriggio. Avevo 13 anni e giocavo da solo al campo di calcio. Sognavo di fare gol al Parma, su passaggio del mio compagno Marco, quella sera, a San Siro, per la finale di Supercoppa Italiana.
Azione pericolosissima del Milan, dopo il tocco di Maldini, Gullit, Popen, tocca male, gol! Gol di Marco van Basten.
Io ero Ruud Gullit, e lui era Loris, ma per me Marco, come Marco van Basten. Era il mio compagno di banco alle scuole medie, l'altro attaccante nelle partite nel piazzale, il mio miglior amico. Al di là del fiume Ticino sentivo i treni passare tra un gol e l'altro e non vedevo l'ora di iniziare di nuovo scuola per rivedere Loris e parlare di calcio, dell'estate e di tutti i sogni che avevamo in testa. Proprio quel pomeriggio, al di là del fiume, Loris andava con il papà al piccolo orto in via San Paolo, a ridosso della ferrovia. Attorno alle 15, mentre io fantasticavo azioni tra Ruud e Marco, passò un treno che coprì il suono del colpo di pistola semiautomatica con cui Loris venne ucciso dal padre.
La radiotelevisione svizzera presenta Loris, un podcast originale di Flavio Stroppini. Primo episodio, 1992.
Fucili, pistole, coltelli. Come in un museo del crimine, queste armi ricordano i fatti più gravi dell'ultimo anno e mezzo. Gli omicidi sono stati numerosi, anche per il moltiplicarsi dei drammi familiari e degli atti di follia. Tutto è cominciato nel marzo del 92.
Questa è l'arma usata per questo gravissimo episodio avvenuto lo scorso anno, la famosa strage di Rivera, uno degli episodi di origine criminale più gravi avvenuti in Svizzera in questi ultimi decenni. Si tratta di un'arma da fuoco di origine cinese, una Norinco, calibro 7,62.
Dicono che se le nascondi, poi col tempo te ne dimentichi delle cose. Ma nonostante tutti i tatuaggi con i quali puoi ricoprire la memoria, prima o poi ti ritrovi a farci i conti. Sono passati 30 anni dall'estate del 1992 ed è arrivata l'ora di trovare il coraggio per sfidare i miei diavoli. Ho spesso pensato che prima o poi sarebbe arrivato il momento. Non è possibile aspettare sempre che qualcuno illumini la notte per te. Come vorrei che tutto questo non fosse mai successo. Come vorrei incontrare ancora Loris, anche solo una volta all'anno, perché le strade nella vita poi si separano. Come vorrei avere altri ricordi assieme e riderci sopra, come fanno gli amici, magari con un paio di pinte in corpo.
Marco, te lo ricordi del gol contro quelli della quarta D?
Certo, Ruud. Giornata sportiva 1993. Finale contro quelli di quarta, noi di terza. Tunnel cross
e gol di testa.
Se non fosse successo quel che è successo, probabilmente sarebbe andata così. Forse proprio ieri sera. Ma niente, questo ricordo non esiste. Quel che mi sto domandando però è perché. Beh, la risposta è chiara. Omicidio. Il padre ha ucciso il figlio. Ma partiamo da un po' più lontano. Qualche mese prima, il 4 marzo del 1992, si era verificato il fatto di sangue più grave mai accaduto in Svizzera italiana. Uno dei più gravi della Svizzera intera. Armato di Kalashnikov, Erminio Crescione esce di casa.
48 ore fa, proprio in questi attimi, cominciava da Origlio, quello che è stato definito un raid della follia, sul percorso di una persona, chissà in preda a quali pensieri, ci saranno poi alla fine 6 cadaveri, 6 persone rimarranno ferite, alcune delle quali versano ancora adesso in gravi condizioni.
Il 4 marzo del 1992 era il mercoledì delle ceneri, il primo giorno di Quaresima, giorno di digiuno e penitenza. Anche noi ragazzini eravamo andati dal prete a confessarci, inventandoci le solite balle. Lui poi a messa aveva salmodiato la solita predica.
Laceratevi il cuore, Così grida il profeta: laceratevi il cuore e non le vesti. Ma perché bisogna lacerare il cuore? Occorre lacerarlo affinché non si indurisca nel peccato, affinché il peccato non diventi abitudine, non domini sull'uomo e non si impossessi della sua verità interiore, imponendosi come legge dell'esistenza umana, come legge del peccato.
A noi in verità non importava un accidente di quel che diceva il prete. Avevamo ancora nella testa la festa del martedì grasso, la sera prima, al capannone della società del carnevale. Eh sì, il martedì grasso era la festa più bella di tutto il carnevale, l'ultimo giorno prima della clausura, prima della Pasqua. Ci si arrivava tutti stanchi, pieni di scherzi, di giochi e di travestimenti. Proprio accanto al campo di calcio, la società del carnevale del paese costruiva un capannone. E lì di giorno si giocava la tombola, c'era la gara delle maschere e un po' tutto il paese usciva dalle villette recintate come galere per provare a ritrovare quella comunità che stava svanendo. Ogni sera si ballava. E ne succedeva di ogni: qualche litigio, tresche nei pratoni oltre il campo da calcio, racconti del tempo che fu e sogni avvinazzati. Perché si beveva tanto, troppo. E a noi ragazzini quello sembrava l'unico modo per diventare grandi.
Birra!
Sei troppo piccolo per una birra.
Ho 13 anni.
Non rompere le balle, bimbo, vai.
Guarda che ti ho visto prima con l'Elisa su al pratone.
Guarda che ti spacco la testa.
Lo dico a tua moglie.
Al culo. Ti ammazzo. Tieni.
Dammene tre, c'è anche il Fabio e il Tiziano.
Fottiti.
Già, noi ragazzi il giorno dopo pensavamo a queste cose. Per noi la carne, la morte e il diavolo erano solo romanticismo.
Bevete e giurate. Giurate che saremo noi, sempre. Fino alla morte.
E mentre noi brindavamo, qualcuno immaginava, a 30 chilometri oltre il valico del Monte Ceneri, una giornata che si sarebbe tinta di sangue. A noi ragazzi che vivevamo di epica, di saghe, di possibili avventure, quel che accadde il 4 marzo 1992 piombò addosso senza che ne fossimo preparati. In quel mondo che ci era stato costruito addosso come fosse una fiaba, percepimmo per la prima volta il manto d'ipocrisia che lo teneva prigioniero. Se c'è un momento in cui posso delineare una separazione tra il prima e il dopo, tra l'infanzia e l'altro, tra il sogno e la realtà, ecco. Per molti di noi, ragazzini a quell'epoca, è stato proprio il mercoledì delle ceneri del 1992.
C'era una volta un uomo. Che era arrabbiato con il mondo.
Ma perché era arrabbiato con il mondo?
Ma pensava che tutti ce l'avessero con lui. Allora un giorno decide di prendere il suo fucile e di andare a trovare tutte queste persone. La prima casa è andato a Origlio da un signore e ha sparato.
Sì.
Però non ha ucciso questo uomo. Solo sparato, ha ferito.
A 10 anni di distanza, il 12 gennaio 2003, la trasmissione televisiva Storie della radiotelevisione svizzera italiana mandò in onda un servizio dedicato alla strage di Rivera. Nel video, una scampata alla strage racconta quanto era avvenuto al nipotino, che avrà avuto la mia età quando accadde l'omicidio di Loris. A 13 anni ce lo raccontarono anche noi nello stesso modo, come fosse una fiaba. C'era una volta. A pensarci ora avrei voluto urlare
«Andatevene!».
Invece avevo seguito il branco, come tutti, senza capire che tutta quella storia era solo il primo arpione che ci conficcavano in corpo. Chiunque di noi avrebbe voluto sapere cosa sarebbe successo dopo.
E dopo?
Criscione, Beriscia, Martinetti, Fluder, Ameti, poi Bellini, Parra, Sibiglia. In poco più di un anno e mezzo, l'anno di Loris. Mai così tanti casi di omicidi violenti e con armi da fuoco tutti assieme nella Repubblica e Stato del Cantone Ticino. Un paese grande come un quartiere di periferia di una città. È da lì che siamo partiti per arrivare a dove siamo ora. 2,7 omicidi ogni 100.000 abitanti. In Italia 0,6. Perché?
Dimmi qualcosa. Dannato. Puoi dirmi ora dov'è qualcun altro oltre noi? Inutile gioco. Sii dannato. E che resti piantato in te tutto quello che gli altri hanno rotto.
Tutto, come avete ascoltato, è iniziato nel marzo del 1992. E io, un ragazzino che voleva diventare un calciatore, un pirata, un medico, uno scrittore, un esploratore, ci sono finito nel mezzo. A volte penso che tutti noi, come Acab, il capitano del Pecò alla caccia di Moby Dick, siamo come delle incudini sulle quali i colpi infieriscono e che da quando siamo bambini ci viene insegnato di non mostrare nessun fremito, di nascondere tutto dentro e di farlo senza in alcun modo vacillare.
Sogna, sogna. Nascondi gli stessi sogni degli altri, perché tutti fanno gli stessi sogni. Travestiti da altro, da diverso, da unico. Abbiamo solo l'ultima parola.
Ma se mai ci possono essere spiegazioni a un simile gesto di follia, nel caso Criscione non si conosceranno mai. La sera del 9 marzo, infatti, Erminio Criscione si toglie la vita, impiccandosi nella sua cella e portando con sé nella tomba le ragioni della sua follia.
Eh già, gesti di follia, tutti. Tutto quello che era successo spiegato come un semplice gesto di follia.
Lo sempre dimmi. Sì, era strano.
È matto.
È matto. È un pazzo furioso.
È un folle.
È fuori di testa. È impazzito.
È un pazzo furioso.
Gente che impazziva di colpo e usciva per strada e sparava. Poi però in strada sentivi.
Mi non sono mai fidato.
L'ho sempre detto.
Non era di qua, no.
Ti guardava con quegli occhi.
Non parlava più.
Non era di
qua. Non era di qua.
Io non mi sono mai fidato.
Dopo, sempre dopo. E nessuno che si rendesse conto che quella lotta accanita a categorizzare nel settore follia ogni evento tragico portava a perdere tutti, anche senza sapere di farlo. A perdere il senso di realtà, il senso di comunità. Accadeva così, tutti a raccontarsi una storia, una finzione.
Diamo definizioni ed etichettiamo cose e persone in base alle categorie di appartenenza. Esempio, il cane è all'interno della macrocategoria animali e all'interno della categoria cane possiamo trovare le varie razze, barboncino, labrador, pastore tedesco, eccetera. E nonostante queste siano già categorie molto piccole, all'interno di ognuna è possibile fare ulteriori classificazioni per altre diverse caratteristiche: colore, grandezza, età, attitudine. La categorizzazione consiste nel dividere la realtà in porzioni più o meno piccole. Perché? Perché così la nostra mente riesce a dare un senso alla realtà attraverso le categorie stesse. Altrimenti avremmo un sovraccarico di informazioni separate l'una dall'altra e non riusciremmo ad ordinarle. In realtà è giusto dare categorie, perché se non lo facciamo sarebbe impossibile apprendere, ragionare e prendere decisioni. Le categorie però sono e devono essere fluide. È importante tenere presente il concetto di fluidità. Perché se vediamo le categorie in maniera rigida e non più fluida, riusciremo a vedere le categorie solo per come le abbiamo memorizzate e c'è il rischio di incorrere in conseguenze veramente spiacevoli.
Noi tra le categorie rigide ci siamo cresciuti. Tutto bianco o nero, sei bambino o adulto, lavoro femminile o lavoro maschile, devi andare a lavorare o puoi studiare, straniero o svizzero. La nostra generazione è stata educata a fabbricare categorie e quando attorno abbiamo visto categorizzare tutto con follia, abbiamo iniziato a mettere in dubbio le verità che avevamo attorno. Forse la realtà non era così pulita come si credeva. Forse la Svizzera non era il paradiso. O se lo era, bisognava considerare che anche in paradiso si può stare di un male cane e che questa cosa non va tenuta distante. Il diverso non è una pecora nera. Andavamo avanti nascondendo, invece. Avanti senza poter far niente, senza che nessuno potesse far niente per noi. Eravamo legati gli uni agli altri dall'ipocrisia del nascondere lo sporco sotto il tappeto.
Non prendere niente a casa di Renzo. Niente di quello che ti offre sua mamma. Nemmeno per merenda. Dille che non hai fame.
Perché?
E se poi ti danno qualcosa che noi non abbiamo quando invitiamo Renzo a casa nostra? Ma che figura ci facciamo?
Ma se ho fame, non mangio?
Ascolta, anche se ti ha invitato, non ci andare.
Ma mamma!
Stai qua, in camera, che fuori piove.
Ma mi aspetta!
Telefono io a sua mamma. Dico che non stai bene.
Ma non è vero!
È così che siamo cresciuti. Non sporcare, non disturbare, non esistere. Con l'obiettivo di essere invisibili. E adesso, a distanza di 30 anni da quel terremoto che ha fatto esplodere tutto, un anno e mezzo che ci portiamo addosso tutt'oggi, io me lo chiedo.
Ma che è successo nel 1992?
E perché è iniziato tutto lì?
E perché è morto Loris?
Sembra che viviamo un continuo percorso interrotto del lutto.
Primo passo, negazione. Ovvero si tende a rifiutare la realtà. Secondo passo, rabbia. Perché è successo? Senso di spaesamento, solitudine, ingiustizia.
E al terzo passo, quello della contrattazione, del patteggiamento, dove si affronta il problema, non ci si arrivava. Si negava e si rifiutava la realtà.
È un pazzo furioso.
E poi il senso di spaesamento, di solitudine, rabbia, ingiustizia. Facile che a far girare di continuo nella testa queste cose, uno poi esploda. A nascondere le cose in acque profonde, dove non c'è luce per anni, in continuazione, quelle cose diventano grandi. E se le riportiamo su, ci spaventano ancora di più. E di sicuro non le sappiamo gestire. Anche perché attorno...
Va tutto bene! Tutto bene! Molto bene!
E invece l'ultimo suggerimento da dare a chi è in crisi è quello di non dire come si dovrebbe sentire. Ma invece...
Sii forte, stai sereno, non fare così. Passerà prima o poi. Andiamo a bere qualcosa.
Una persona in crisi potrebbe star molto male per molto tempo. Potrebbe aver bisogno di piangere a lungo. Potrebbe aver voglia di parlare, vorrebbe parlare. Non dimenticare.
Quando seppi che Loris era morto, sprofondai senza sapere dove aggrapparmi per respirare.
Semplicemente non ero pronto. Pensai di voler fare il giro del mondo fino a uccidere a mia volta. Trovai la vendetta e me la coccolai. Mi scorticai il fondo dell'anima. Volli il demonio e sfanculai Dio. Dirai senza protezione. Mi sentii solo come il capitano Ahab di Moby Dick. Solo. Un ragazzo che si credeva uomo, ma che era solo un bambino. Che ancora oggi mi chiedo come diavolo mi sia salvato.
La radiotelevisione svizzera ha presentato Loris, un podcast originale di Flavio Stroppini. Primo episodio, 1992. Con Flavio Stroppini, Dario Sansalone, Giorgio Ginex, Alessandro Castellucci, Matteo Carassini, Diego Pitruzzella, Loriana Sertoni, Margherita Coldesina, Massimiliano Zampetti, Davide Gagliardi e Augusto Di Bono. Presa del suono Thomas Chiesa e Yuri Ruspini. Sound design William Geroli. Produzione Francesca Giorzi.